Il nostro programma prosegue con la Casa della Costanza, ha avuto un'importanza fondamentale nella nostra vita parrocchiale. I primi poveri che ci sono stati inviati sono stati malati terminali di AIDS, era una casa dietro la parrocchia di San Martini, ed era una casa fra le nostre case, una casa di tutti. Allora adesso la casa legge una relazione di Martino, che per tanti anni ha governato, è stato il padre di famiglia di questa casa.
Avevo pensato di mettermi un cappellino in testa, magari una mezza sigaretta in mano per imitare un po' Martino, ma insomma ci ho rinunciato. E però appunto fate finta che sia Martino che parla. Allora c'è una frase che lui avrebbe voluto mandare come messaggio vocale e farci proprio sentire la sua voce, ma evidentemente motivi tecnici non l'hanno permesso. E la frase è: carissimi tutti, con piacere mi unisco a voi per festeggiare i 40 anni della nostra presenza a San Martini. Se anche sono e siamo lontani fisicamente, sapete bene che non lo siamo con il cuore. Vi offro qualche pensiero sulla Casa della Costanza, di sicuro insufficiente a esaurire la trattazione dell'argomento. Contento di sapere che altri ne parleranno, sono certo che il risultato finale avrà la ricchezza, la bellezza e il profumo di un grande mazzo di fiori diversi e variopinti. A voi l'augurio di una buona festa e arrivederci a presto. L'intervento di Martino è questo. Sono passati quasi 27 anni dalla sua apertura nel 1989. Io poi sono stato presente in maniera abbastanza continuativa fino al 2000, anno della mia partenza per risiedere a Bologna nella Casa della Dozza. In seguito l'ho frequentata in maniera più saltuaria e progressivamente meno assidua fino al momento della sua chiusura, decretata dal terremoto del maggio del 2012. Provo allora ad esporre i miei pensieri, ormai lontano dalla cronologia degli avvenimenti e dalla puntualità delle azioni che in quel luogo si sono compiute quotidianamente, cercando di farla diventare via via nel tempo una casa normale, in mezzo alle altre case della parrocchia. Qualche numero. Dal 1989 al 2000 sono passate 55 persone, per la gran maggioranza morte in casa, con periodi di permanenza molto diversi in base alle condizioni di salute al momento dell'arrivo. Nel 2007 muoiono in ottobre Sara Kunz e in dicembre Marco Monduzzi, che si possono considerare insieme a Irene Sabatini gli ultimi ospiti della Casa della Costanza, intesa come casa di accoglienza per i malati di AIDS. Irene poi verrà ospitata dalle sorelle Albanaro e la casa si chiuderà per qualche tempo, per essere di lì a poco riaperta all'ospitalità di altre persone. Qualche parola per descrivere la tipologia degli ospiti. Se teniamo come base il livello di gravità della malattia, dal 1989 al 2000 abbiamo visto una grande differenziazione della tipologia degli ospiti. Le primissime persone e, per i successivi 5 o 6 anni, quasi tutte le altre accolte in casa erano a uno stadio molto avanzato della malattia. La prospettiva di vita era assai breve, le condizioni generali di salute molto precarie, spesso in condizioni di completa non autosufficienza e non di rado incoscienti dal punto di vista cognitivo e intellettivo. Quindi persone quasi o completamente dipendenti dall'assistenza che si poteva loro offrire, bisognose di operazioni anche parecchio impegnative dal punto di vista pratico, ma meno coinvolgenti dal punto di vista relazionale. Col passare del tempo e il progredire delle ricerche sulla malattia e sui rimedi per combatterla, ci venivano segnalati dei casi e proposte delle persone da accogliere in condizioni di salute generalmente meno gravi e con una prospettiva di vita molto più lunga. Con con queste ultime abbiamo visto l'ampliarsi della dimensione relazionale e sociale della nostra presenza in casa. Mentre gli interventi diretti alla persona e alla sua corporeità malata erano più limitati. Dimensione relazionale definisce gli aspetti del vivere insieme in quella casa, ospiti e ospitanti, più dal punto di vista tecnico dell'uso del tempo, di come riempirlo utilmente, del cosa fare e come farlo. Altra è la dimensione affettiva dei rapporti che si sono instaurati tra le varie persone. Chi tra gli ospiti riusciva a interagire di meno suscitava automaticamente un intenso legame e solo apparentemente unidirezionale. Chi invece era attivo nella relazione riusciva da sé a farsi voler bene. Gli attori principali della casa sono state le mamme e i babbi della parrocchia. Sono loro che hanno riempito gli spazi e i tempi con una presenza attiva e attenta, premurosa ma non invadente, a volte loquace e a volte silenziosa, rispettosa dei drammi di cui venivano fatti parte, senza giudizi ma con giudizio, esercitando la fatica di portare enormi pesi senza stanchezze. In cambio hanno ricevuto un grande ampliamento delle loro famiglie, acquisendo nuovi figli dapprima qua giù e poi lassù, imparando l'arte dell'amore in condizioni estreme, da parte di docenti resi tali dalla loro condizione ferita e povera. Si sono resi possibili alla Casa della Costanza diversi miracoli, oppure, esprimendomi in maniera diversa, ci sono stati fatti tantissimi regali, oltre a quelli che si possono scorgere tra le righe di quanto detto in precedenza. 1. Problemi apparentemente insormontabili, se affrontati con grandi numeri, diventano di possibile soluzione se vissuti insieme, nel tessuto quotidiano e ordinario di piccole realtà. 2. Disomogeneità, paure, differenze di pensiero o di condizioni di vita non ostacolano la collaborazione in un progetto che mira al bene. 3. Il superamento o abbattimento, in alcuni casi, delle barriere e degli steccati che in genere ciascuno innalza a difesa della propria individualità, consentendo un rapporto di fiducia vero e di affidamento pieno, senza maschere o diffidenze, consapevole della propria limitatezza e del proprio bisogno a favore di un'apertura alla presenza e all'aiuto dell'altro. 4. La possibilità di affrontare i discorsi ultimi della vita e della morte, facendone in alcuni casi oggetto di conversazione non angosciata né rattristata da parte di persone che dopo una lunga lotta interiore e lotta con altre entità esterne ad essi avevano raggiunto un alto grado di resa e di accettazione, cosa che li ha portati a parlarne con estrema libertà e serenità. Tutto questo lo si è avvertito anche in persone che non potevano più esprimersi a parole. Collegato a quest'ultimo segno, occorre rammentare anche il ritrovamento, in molti casi, di un rapporto con la fede e con l'entità ultima di Dio. Chi ci ha visitato e abbiamo accolto in quegli anni, molto spesso non era stato nemmeno introdotto a questi discorsi, o se ne era allontanato assai presto in gioventù, percorrendo nel corso della vita sentieri divergenti o imboccando volontariamente percorsi contrari. Ebbene, con poco o nessun merito, siamo stati testimoni di sorprendenti ritorni, fatti di domande, curiosità e pronunciamenti, chiari segnali di un cammino indirizzato all'incontro e all'abbraccio con il Padre pronto a far festa. Quanti abbiamo vissuto la Casa della Costanza, abbiamo anche sperimentato che non era perfetta. Tutti possiamo ricordare i pochi o i molti sbagli fatti. ci salva la coscienza del desiderio di aver cercato di volerci bene tra noi e con le persone che ci hanno visitato e che abbiamo accolto e accompagnato nell'ultimo tratto del loro viaggio terreno. Fin qui Martino. Scusate se continuo a leggere, ma un po' per non perdermi, un po' appunto perché il tempo è contingentato, un po' perché potrei anche farmi prendere un po' dalla spianzina, come dice il vecchio mantovano, preferisco appunto leggere anche se per voi è un po' più faticoso seguirmi. Mi è stato chiesto un contributo come mamma alla Casa della Costanza, ma poiché è stata un'impresa che ha coinvolto tante persone, anche non della parrocchia, anche amici di amici, da Modena, da Cento, da Persiceto, da Pieve, da Crevalcore, ho chiesto anche ad altre mamme di aiutarmi. Abbiamo così scoperto che preparare questo incontro è stata l'occasione per mettere in comune pensieri, considerazioni, riflessioni, vicende, persone che ci sono rimaste nel cuore. Io ho scritto tutti questi contributi che mi sono arrivati e che adesso per motivi di tempo ovviamente non posso leggere tutti interi, però appunto vale il discorso che faceva anche Giovanni Paolo, se qualcuno lo vuole me lo dice e faccio delle copie perché invece non ce le ho adesso tutte. Il primo pensiero è una domanda, ma come abbiamo fatto? Come è stato possibile pensare di cominciare e continuare per tanto tempo questa impresa? Io che vomito se uno vomita, che non avevo mai servito nessuno a letto, con una famiglia piuttosto impegnativa, eccetera, eccetera. E poi con questa malattia che faceva paura, interpretata da molti come punizione per una vita dissoluta. Abbiamo toccato con mano il miracolo, parola chiave che usa anche Martino. Mettendo insieme il pochissimo di ciascuno si può fare ciò che sembra impossibile. Questo l'abbiamo sperimentato anche in altre imprese, i pellegrinaggi, le vacanze insieme, le altre accoglienze, la scuolina. Ma la Casa della Costanza è stato il luogo privilegiato in cui questo miracolo è avvenuto per tanti anni, coinvolgendo tante persone, anche diversissime tra loro. Ricordo ancora la prima volta che entrai, avevo una gran fifa, per fortuna c'era Martino che mi dava sicurezza e così pian piano cominciai a capire che cosa dovevo fare. Doveva essere una casa normale, una famiglia dove preparare il pranzo, fare le pulizie, lavare, stirare, a fare la spesa ci pensava la Giovanna. Per le esigenze più prettamente mediche c'era Giovanni Paolo e qualcuno di noi infermiere. Così ho imparato a cambiare e a lavare una persona allettata, a imboccarla se non era in grado di mangiare da sola, a farle compagnia, anche a stare vicino, pregando in silenzio nelle ore di agonia, a vedere la morte, a prendersi cura dei corpi morti. Imparare, questa è la seconda parola chiave. La Casa della Costanza è stata una straordinaria scuola di Vangelo incarnato e quindi di autentica vita cristiana, di voti di povertà, castità e obbedienza non pronunciati ma vissuti. Povertà sia per noi, che avevamo solo il compito di accompagnare le persone nell'ultimo tratto di strada, non di guarirle o di convertirle, sia per i malati, che spesso non solo erano senza mezzi, ma soprattutto senza amici o parenti. Di castità, perché accolti con le loro ferite, senza chiedere nulla o esprimere giudizi, e loro che dovevano adattarsi ai nostri limiti. Obbedienza, di tutti alla malattia, che era inesorabile, e quindi anche a tutte le attenzioni necessarie di igiene e di pulizia. Comunione, questa è la terza parola chiave. Condividere questa esperienza così forte a contatto con sofferenza e morte, con le altre mamme, con Martino, con Maria Chiara, con Maria Elisabetta, ha molto rinforzato la nostra fraternità, ha cancellato pregiudizi e sensi di superiorità, ci ha fatto scoprire persone dolcissime sotto apparenti scorze di asprezza o cinismo. Un pensiero anche sulle notti. A turni più o meno di 2 notti al mese si alternavano i babbi della notte, anche questi molto vari, dai nostri rispettivi mariti agli scout del clan di 100 in servizio. Spesso i ragazzi più giovani affiancavano un babbo, la mattina presto scappavano per prendere il treno e andare a scuola o al lavoro. Alle volte c'erano le allegre notti della costanza, quando ti svegliavi più volte per le turbolenze di qualche ospite agitato. Vi ricordate Rudy? Stanotte io ci ho aperto tante calbot, diceva. Oppure con più preoccupazione per lo stato di salute o di agonia. Si poteva sempre contare comunque sulla reperibilità anche notturna di qualcuno più esperto. Poi, come già evidenziato da Martino, la situazione è cambiata grazie alle terapie. I malati erano meno gravi e così la casa della Costanza è diventata ancora di più una casa normale. Spesso la situazione era tale che le mamme potevano prendere i bimbi a fare i compiti o a pranzare tutti insieme, ospiti della casa e famiglie della mamma, con grandi doni per tutti. In estrema sintesi, abbiamo ricevuto molto di più di quello che siamo stati in grado di dare. Thank you.